nato a Sassari il 15 novembre 1918, sono stato arrestato il 4 luglio del 1944 a Verona dai fascisti, sono stato portato alle casermette di Montorio, vicino Verona, dove sono stato interrogato, torturato, e poi insieme ai compagni del secondo CLN provinciali di Verona sono stato trasferito alle carceri degli Scalzi di Verona, dove sono rimasto per un certo tempo e dove ho subito altri interrogatori dalle SS, e da lì insieme ai miei compagni sono stato portato al Palazzo delle Assicurazioni in corso allora Vittorio Emanuele a Verona, dove c'era il comando generale della SD, e da lì nelle celle del sotterraneo insieme ad altri prigionieri che ho trovato lì stesso, che erano stati torturati, sono stato condotto al campo di concentramento di Bolzano, dove insieme a questi compagni, considerati pericolosi, siamo stati chiusi nel blocco E, dove uscivamo solo per un'ora al giorno a prendere aria e dove siamo rimasti pochi giorni. In questi pochi giorni una parte di noi sono stati fucilati e l'altra parte a un certo momento è stata fatta uscire dalla baracca E, e insieme ad altri circa 450 detenuti a Bolzano siamo stati caricati in un vagone dove eravamo circa 130-150, uno dei famosi vagoni carri bestiame delle ferrovie tedesche, e da lì condotti in Germania al campo di Flossenbürg. Campo di Flossenbürg, alla stazione di Flossenbürg, siamo usciti e ci siamo incamminati verso questo famoso campo di circa 75.000 prigionieri, e siamo stati consegnati alle torture e alle note sevizie dei campi di sterminio nazisti di Flossenbürg.
Vittore, lungo il tuo tragitto sul vagone piombato è successo qualcosa di particolare a te e ai tuoi compagni?
Sì, nel pavimento del vagone io ed un compagno siamo riusciti ad aprire un piccolo varco per poter scappare, ma siamo stati trattenuti dagli altri, degli anziani, dagli altri prigionieri, che ci hanno impedito la fuga, o tentativo di fuga, perché si poteva anche morire, si doveva scendere in mezzo alle ruote del convoglio, e quindi abbiamo dovuto tacere, e molto a malincuore, e accettare le sorti imposte adesso non più dalle SS ma dagli stessi compagni. Da lì siamo arrivati, dopo un paio di giorni il treno si è fermato, noi non avevamo niente, specialmente il nostro gruppo non aveva, eravamo stati prelevati dalle carceri, non eravamo neanche preparati alla deportazione e non avevamo scorte di nessun genere, eravamo con i vestiti che avevamo addosso. Il treno si è fermato un paio di giorni dopo la partenza, dove si sono aperte le porte e dove ci hanno dato dell'acqua, l'unica cosa che abbiamo visto. Dopo non so quanto tempo, 2 o 3 giorni, siamo arrivati a Flossenbürg. Siamo scesi alla stazione di Flossenbürg, abbiamo camminato in fila per 5 fino al piazzale del KZ, dove abbiamo visto questa grande caserma della SS, tuttora esistente, e dove si apriva il campo di concentramento che noi credevamo fosse un campo di lavoro, che non fosse un campo di sterminio. Infatti su uno dei piloni di sostegno, il pilone sinistro di sostegno del cancello d'entrata, c'era una placca con scritto Arbeit macht frei. Sapevo il significato di queste parole e ho pensato che forse andavamo a lavorare. Noi non sapevamo del nostro destino, ma siccome il nostro gruppo specialmente era già stato condannato a morte, il nostro destino sembrava migliorare con queste parole di andare a lavorare, voleva dire ancora vivere. Per la maggior parte del mio gruppo sarebbe stata meglio la morte, perché sono morti ugualmente di stenti e di percosse e di sevizie nei prossimi 2 mesi. Io mi sono salvato con un altro, per la mia età e anche perché una serie di circostanze. In questo campo di Flossenbürg la delusione della speranza dell'Arbeit macht frei venne stroncata subito, perché alla sinistra del campo ho visto una colonna di sciagurati vestiti malamente di stracci di questi vestiti, se si vogliono chiamare vestiti, questi indumenti zebrati a righe, e che caricavano delle grosse pietre, e la scena è stata forte, anche se poi abbiamo visto molto peggio. Abbiamo barcato il cancello che ci ha portato in questa grande piazza. Da lì siamo stati radunati vicino a una specie di cantina dove c'era una scala che scendeva, la scala di ferro. E prima di scendere queste scale, che portava alle docce, ci hanno fatto spogliare nudi a tutti. Con me c'erano persone di alta stima da parte mia, c'era Francesco Viviani, c'erano dei preti, c'erano dei professori, c'erano delle persone insigni e molto austere, e questa austerità è stata, credo, eliminata con un colpo di spugna, solamente con la spoliazione e con la rasatura di tutti i nostri peli, di tutte le parti del corpo, l'ispezione fisica, e poi, una volta nudi e puliti, siamo stati spinti per queste scalette e siamo entrati in questa cantina, uno scantinato grande, dove c'erano le famose, le docce. Qui siamo stati ricevuti da una squadra di demoni che avevano delle pezzi di gomma, lo Schlagen, o il gummi, come si chiamava, che usavano come scudiscio, come arma, e senza nessuna ragione, senza nessuna provocazione, così di colpo hanno cominciato queste grida furibonde di questa gente che non diceva parole, urlava in maniera sconnessa e ci terrorizzava, e siamo stati spinti come anime infernali, e quindi provocando un panico, un caos tra di noi, e già tra di noi il primo istinto di sopravvivenza uno contro l'altro, la grande confusione, queste grida che continuavano finché si sono aperte le docce. E da lì le percosse sono continuate, come dico, percosse completamente irrazionali, senza nessuna logica, apparentemente, perché poi la ragione c'era, il fine era molto preciso, quello di cominciare a scrollarci di dosso la nostra personalità, la nostra comunione fra di noi e disorganizzarci e soprattutto di spaventarci e di annullare la nostra volontà, cosa che è avvenuta puntualmente. Finalmente caduta l'acqua, chiusa l'acqua, siamo stati spinti in un altro capannone dove abbiamo avuto il primo silenzio dopo queste grida, questo estruendo terribile tra l'acqua e le grida, le nostre grida stesse. E nel secondo capannone ci siamo rivestiti e ci siamo spogliati dell'ultima possessione che avevamo, che era la nostra persona, il nostro nome, la nostra personalità. Ci hanno dato degli indumenti a righe, zebrati, ci hanno dato un maglione verde dell'esercito italiano, una cuffia di lana verde dei nostri alpini, cosa molto strana perché era roba italiana, e poi un paio di zoccoli, che non erano veramente zoccoli, erano delle specie di ciabatte con la suola di legno, e abbiamo avuto la nuova personalità, abbiamo perso il nome, abbiamo acquisito un numero che veniva applicato sulla giacca con un triangolo. Nel caso specifico eravamo circa 450 che venivamo dal campo di Bolzano, siamo partiti anche con le donne che sono state separate appena arrivate al campo, quindi non sappiamo che sorte abbiano avuto, e con la perdita della nostra persona abbiamo cominciato ad avere anche i primi soprusi, i capricci dei capò, di un caporale. Subito il primo capo che abbiamo avuto era un caporale, non so se era della SS, aveva l'uniforme militare tedesca, e questo era, credo, un caso patetico di pazzo, perché ci ha torturato per una ventina di giorni in una baracca chiamata quarantena. Cosa molto strana che si faccia la quarantena in un campo dove tutti sono destinati a morire in breve tempo. Credo che arrivasse la morte violenta molto prima della morte di un'epidemia. E questo forsennato che non ci dava possibilità per giorni e giorni di dormire. Noi venivamo spinti in una baracca dove c'erano dei castelli e dove noi eravamo circa 400, 450, questo è il numero, non lo so, ma eravamo in soprannumero, e i posti nella baracca saranno stati un centinaio, i posti da dormire, che erano questi castelli a tre cassoni, e lì dovevamo metterci insieme al primo che capitava. Anche questo di non destinarci con ordine, anche questo era studiato, perché serviva proprio all'agone, alla lotta tra di noi, all'istinto di superazione che c'era, di occupare il posto non si sa contro chi o per chi. Ma queste cuccette poi venivano, una volta riempite, pochi minuti dopo che noi si cominciava a trovare, non dico riposo, ma quiete, tornava. Passavano di minuti, tornava il caporale, raus, ci faceva uscire. Poi fuori restavamo, faceva molto freddo, ed eravamo in settembre. Infatti abbiamo avuto anche delle bufere di neve in quei giorni. E stavamo fuori mezz'ora, un'ora, al freddo, poi ci faceva rientrare, qualche minuto ci faceva uscire, così per diversi giorni. Una delle vicende che sono rimaste scolpite nella mia memoria è stata la spoliazione ultima, quella dei denti d'oro. Infatti, dopo un paio di giorni dal nostro arrivo, il caporale ci ha fatto uscire, mettere in fila, e con una tenaglia ha tolto a tutti quanti quelli che l'avevano i denti d'oro o il dente d'oro che venivano poi raccolti in una... qui c'è stata un'altra vicenda interessante, nuova per me, quella che poi si chiamò, non so come si chiamava allora, la stufa umana. Avevamo avuto questa bufera di neve, questo freddo intenso, e non so se istintivamente, perché eravamo tutti nuovi, o che qualcuno l'abbia indicato, che una volta che ci buttavano fuori dalla baracca si doveva correre e formare un circolo. E intorno a questo circolo, dal centro ancora, tutti quanti formavano tutti un circolo come di buoi muschiati per ripararsi dal freddo, quindi stufa umana, in quanto quelli che stavano nel centro si proteggevano. E lì ho visto i primi morti dal freddo, quelli che erano i più anziani sono caduti lì. Questa quarantena, che è durata poi solo 20 giorni, in questa quarantena ho avuto la peggiore delle esperienze che si possa avere nell'anima, diciamo, perché mi sono reso conto della assuefazione alla morte della gente del campo, e parlo non solo dei capo o del caporale, ma di tutti. Questa baracca, questa quarantena, diciamo, era organizzata su una specie di altopiano, chiusa in tre parti, e la quarta parte dava su un pendio, una scarpata, e sotto la scarpata c'era quello che sapevamo si chiamasse il crematorio, che noi, la nostra cultura, il crematorio allora non era concepita, ci sono voluti molti anni, anche questioni religiose, e, però comunque il crematorio in sé non ci ha tanto spaventato quanto questo odore costante, questo fumo che ci entrava nelle narici e che a me è rimasto per moltissimi anni, questo odore di carne bruciata. E queste sono state, diciamo, le prime emozioni, ma il concetto della morte è avvenuto presto, perché dal cancello che ci divideva dal resto del campo entravano di continuo dei zebrati puliti, li chiamavamo, quelli che erano addetti a lavori non sporchi, e questi erano quelli che noi abbiamo poi chiamato monatti, che portavano delle barelle, entravano con delle barelle vuote accompagnati da questi spettri, queste figure indescrivibili di uomini non più uomini, senza più carne, uno scheletro coperto di pelle, un teschio non morto ma ancora vivo, però non vivo, con questi occhi che mi sono rimasti infissi nella memoria, occhi senza vista, che guardavano, che puntavano nel vuoto, non vedevano, erano ciechi e nello stesso tempo erano aperti, ed erano impressionanti. Camminavano barcollando, probabilmente, anzi quasi sicuramente incoscienti, spinti pacificamente da questi monatti, e barcollando andavano a cadere in quella che hanno voluto chiamare latrina, che già è un nome, è un eufemismo per quello che era considerata latrina lì, era una buca scavata, una decina di metri, sotto una tettoia di lamiera. In questa buca c'era un sostegno nel mezzo, bisognava appoggiarsi per non cadere dentro, e qui si gettavano le nostre viscere. E lì vicino a questa latrina, a questa fossa, venivano accumulati questi personaggi non più vivi e ancora vivi, queste figure surrealistiche, questi esseri non più umani, che avevano perduto la loro anima, la loro coscienza, e cadevano lì, alcuni seduti, alcuni distesi, poi veniva uno monatto, uno specializzato, nei primi giorni non avevamo il concetto di quello che era la gerarchia del campo, c'erano i puliti e gli sporchi, e pigliavano una manica di acqua gelata e irroravano continuamente questi corpi, e insomma molti morivano lì, però c'era una morte cerebrale già. Poi, quando noi dovevamo fare i nostri bisogni, dovevamo scavalcare, camminare su questi corpi, e per evacuare dovevamo, mentre prima ci si attaccava, quando non c'erano loro, ci si attaccava a questo trave, invece poi lì ci siamo abituati alla morte, abbiamo cominciato ad ancorarci per non cascare nella buca, nei piedi o nelle mani di questi poveretti. E poi tornavano questi monatti sempre con queste lettighe vuote e riempivano le lettighe di 2 o 3 corpi e li portavano, li vedevamo in questa specie di sentiero serpeggiante dall'orlo di questa scarpata, vedevamo che li portavano verso questo crematorio. Qualcheduno l'ho visto, qualcheduno che aveva ancora dei movimenti, che si muoveva ancora, però non credo che fosse vivo, forse erano ultime contrazioni o forse erano ancora vivi, però una volta arrivati nel crematorio venivano buttati in terra nel crematorio, poi c'erano anche delle vasche dove venivano preparati, spogliati, quelli che non erano ancora spogliati, e poi venivano messi nei forni. I forni ce n'era uno solo, e questo forno lavorava continuamente, notte e giorno, esalando queste emanazioni terribili, e serviva per bruciare i morti di questo terribile campo di 75.000 anime, se anime si possono chiamare. Questa è stata il battesimo del KZ, tedesco, nazista. La quarantena si ridusse a una ventina di giorni. Dopo una ventina di giorni di tortura, perché questo Raus, dentro, fuori, è continuato per 20 giorni. Abbiamo perduto i primi compagni. E finalmente un giorno siamo stati chiamati all'appello e siamo stati portati nella piazza dell'appello con una nuova, chiamiamola vita se vogliamo. Ora lì io mi domando che cosa fa la quarantena in una città di morti, in una città di gente destinata a morire più presto possibile. Non solo destinata a morire, ma calcolata in maniera scientifica per una vita di 3 mesi, perché veniva a noi dato il cibo per 180 calorie giornaliere, calcolato esattamente per 90 giorni di vita infernale, di lavoro, di inferno. E che quindi non era più una questione né di punizione né di condanna, era già tutto un calcolo di eliminazione. Ecco la parola sterminio. Io mi sono domandato molte volte se questa che noi chiamiamo morte e che ancora costituisce la principale ragione del nostro muoverci, del nostro pensare, questa paura della morte, che cosa era arrivata a costituire, io non dico per il popolo tedesco, che vedeva la morte tutti i giorni, dagli aerei, dai bombardamenti, dai loro figli che morivano su tutti i fronti, ma su questo personale, su questi nazisti che custodivano questo campo. qui si arriva alla assuefazione, alla morte. La morte era stata così, il concetto della morte, così superato da arrivare a concepire qualcosa che potesse compensare questo concetto della morte, compensarlo con qualche cosa di più. Mancava un brivido, mancava un'emozione. Questa gente era veramente senza anima. E questa emozione veniva probabilmente ricreata con questa tortura, con questi 3 mesi di vita. Infatti, noi sapevamo che eravamo stati condannati a morte, che la morte era il nostro destino, ma perché non ucciderci subito? Perché quei 3 mesi era il concetto massimo della punizione. Dovevamo essere non eliminati, ma puniti, perché eravamo i loro nemici. Questo è stato il programma dei campi di concentramento nazisti.
E un giorno Vittore da Flossenbürg, cosa succede? Dopo questa quarantena?
Questa mattina che vi ho parlato, che siamo usciti da questa quarantena, siamo entrati in questo campo, in questo piazzale, ci hanno radunato, hanno chiesto chi sapeva usare il calibro, perché si sarebbe dovuto andare a lavorare nelle fabbriche di guerra, cioè ci si offriva un po' uno scampo. E il nostro gruppo del CLN di Verona, sono stato io, e anche qui ci avrei un peso sulla coscienza io, a suggerire che non dovevamo piegarci, andare a fare le bombe che bombardassero o le munizioni che uccidessero i nostri cittadini e i nostri paesi, e abbiamo rifiutato. E fra di noi c'erano degli ingegneri, c'era della gente che conosceva benissimo quel lavoro, tra questi un Guglielmo Bravo, un geniale meccanico, anche lui, che poi mi morì nelle braccia un paio di mesi dopo. Non so, in questo momento poteva essere un atto di protesta, ma questo atto di protesta pian pianino è svanito anche quello, perché l'eliminazione totale della nostra coscienza era veramente arrivata a superare queste cose, queste personalità, queste amicizie. L'amicizia a un certo momento veniva levata. Comunque in questa piazza ci hanno denudato e ci hanno segnato, secondo la nostra, il nostro fisico, in 3 categorie, 1, 2, 3, con dei numeri scritti sul petto con un inchiostro rosso. E da lì ci hanno portato quelli che avevano il numero 3, come me ed altri, un paio dei compagni del CLN, che sono rimasti con me fino alla loro morte, e ci hanno portato a Herzbruck. Herzbruck era qualche cosa che si sta, in Germania stesso si sta scoprendo che cos'è stato Herzbruck. Herzbruck era un campo di lavoro. Herzbruck era un campo iniziato nell'agosto del 44, che ha avuto 8 mesi di vita, perché è stato poi chiuso nel marzo del 45, ed era un campo fatto per ospitare, chiamiamolo ospitare, 5.000 individui. Le forze del campo non hanno mai raggiunto i 4.000. In un giro di 8 mesi sono morti 20.000 circa. 10.000 sono morti a Herzbruck. Altri 10.000, se non di più, non aveva crematorio. Venivano portati moribondi, non ancora morti, venivano portati a Flossenbürg, in quel crematorio. Quindi quei corpi che avevamo visto, quegli spettri ancora vivi, erano parte di questo programma. I morti di Herzbruck venivano denudati e accumulati in una baracca che io ho visto, e congelati per l'intenso freddo dell'inverno, e vennero poi tolti nella primavera, ai primi di marzo, poco prima dell'evacuazione del campo, e vennero bruciati nei boschi di Appor, vicino a Herzberg, dove c'erano appunto questo lavoro che consisteva in scavi di enormi gallerie, che non si sa che cosa sarebbero serviti, perlomeno certamente noi potevamo saperlo. Questo inferno di Herzberg non è indicato solo dalla morte di 10.000 persone su 5.000, su 4.000 direi. Questo avvicendarsi continuo, questa morte costante, una mitragliatrice di morti. Anche lì la sua fazione era totale, non c'era più differenza tra vita e morte. Anche noi, moriva il nostro compagno, una volta morto non esisteva più, forse qualcheduno rimaneva oggetto anche utilitario di scambio di speranze, di cose fra di noi, perché la grande imperatrice, la grande torturatrice era la fame, una fame che non si può descrivere, una fame, una malattia, la fame era diventata padrona assoluta di tutte le parti del nostro corpo, anche del pensiero. Questa era la concentrazione la fame era fisiologica, il desiderio di vivere era psicologico, se si può chiamare desiderio, perché c'era addirittura indifferenza. Però non ho mai assistito a suicidi. Si vede che la spes ultima dea fa parte di questo processo biologico della nostra vitalità. E qui ho visto morire uno i miei compagni, la maggior parte di essi mi sono morti nelle braccia, la fame con le torture, ma più che le torture, la inimicizia fra di noi, la mancanza totale di solidarietà, dal mors tua vita mea, dalle torture fatte da questi che erano la maggioranza polacchi e ucraini, da questi capò, la cui bisogno di sopravvivere arrivava a degli estremi di crudeltà inenarrabili, che poi ognuno di loro a loro volta soccombeva a uno che fosse più crudele di loro. E, come ho detto, ho visto morire dei personaggi meravigliosi e ho visto morire migliaia e migliaia di persone.
Vittore, ci racconti una tua giornata tipo nel campo di Herzberg?
Il campo di Herzberg cominciava, appena arrivati subito, noi siamo stati subito messi in colonna, ci hanno dato questa baracca, la baracca 14, quella degli italiani, ci hanno portato poche ore dopo. Ci hanno fatto mettere in fila, in queste colonne, uscire dal campo, attraversare con gli zoccoli o con queste specie di zoccoli, seminudi come eravamo, con questi vestiti insufficienti a coprirci. Ci facevano attraversare la cittadina di Herzberg, quella che io ricordo, attraverso due file di case dove i tedeschi, gli abitanti di Herzberg, ci vedevano molto bene. E ci accompagnavano dei posten, dei soldati, potevano anche essere della Wehrmacht, qualunque cosa, che abitavano fuori del campo. E insieme a loro c'erano delle SS che avevano il cane, uno, due o tre cani. Questi cani venivano allenati in queste marce, e questo lo devo dire con certezza perché è una cosa provata, perché venivano aizzati sulle nostre caviglie, sulle nostre carni, e attraversammo il paese per circa 7 chilometri, 6,5 chilometri. Poi arrivavamo, questi cani che erano delle bestie feroci, si può dire, ci accompagnavano fino alla fine di questi 6-7 chilometri, dove ci aspettava un altro dei soliti treni, dei soliti vagoni. E qui salivamo su questi vagoni e ci stipavano maniera che non si poteva mettere un capello. Tant'è vero che io ho imparato a dormire in piedi quella mezz'ora, 40 minuti di cammino nel tragitto del treno, che è altri 7-8 chilometri. Infatti questa era la distanza, una quindicina di chilometri, da Harrisburg a Hepburn, dove c'era appunto il lavoro. Bisognava scendere dal vagone, salire, inerpicarsi su questa collina molto ripida con dei boschi, e si arrivava a degli spiazzi, a delle specie di terrazze, dove c'erano le aperture di queste grotte, di questi tunnel, e lì in questi spiazzi ricordo molto bene le grandi marche dell'industria meccanica tedesca, la BMW, la Siemens, la Junker ed altre marche che io non ricordo, che erano scritte su queste gru, su queste macchine enormi. E lì c'erano gli ingegneri tedeschi che, ricordo bene uno di loro che mi chiamò Badoglio, Arbeit, sempre mangiare, niente lavorare. Questo era il concetto che avevano degli italiani. Si riconoscevano appunto dalla I che avevamo sul triangolo rosso. Beh, qui io ho cominciato a lavorare. Il primo giorno che sono entrato ho avuto la scelta di prendere o il picco e pala o il transport. Stupidamente ho scelto il transport. E non mi sono reso conto che io ero un po' troppo alto per quel lavoro, perché dovevamo trasportare enormi pesi sulle spalle. E ricordo il primo peso è stato un'enorme bombola di gas. In tre siamo stati ordinati di portare questa bombola, e io, che ero il più alto, dovevo camminare con le ginocchia piegate perché gli altri si abbassavano anche loro, così il peso cadeva su di me, era una cosa atroce. Poi, però in qualche modo sono riuscito a passare al picco e pala e ho lavorato lì per qualche tempo. Passavamo davanti ai cittadini di Harrisburg. Avevamo un particolare molto interessante. Nessuno che io abbia visto nel campo di Harrisburg è riuscito a scappare, perché veniva ripreso dai villici. Avevamo la Lagerstrasse. Noi ci rasavano una volta alla settimana, ogni 10 giorni, ci levavano la barba, i peli, eccetera, ma ci lasciavano qualche millimetro di capelli con una striscia in mezzo alla testa che noi chiamammo Lagerstrasse. Questo serviva a identificarci nel caso ci fossimo coperti o travestiti in caso di fuga. In caso di fuga, infatti, la fuga di tre prigionieri russi, che erano stati sorpresi e presi, sono stati condannati alla impiccagione nella piazza del lager di Harrisburg, e noi siamo stati obbligati ad assistere per garantire. Questo era tutto il sistema del terrore, quindi anche questo faceva parte. Ho visto morire questi tre russi con una indifferenza che anche già io ero già un po' colpito, avevo già assorbito queste cose orribili, però anche lì c'era in questi tre russi una specie di scherno. E ho quasi pensato che non erano spaventati per far dispetto ai loro carnefici, sono stati impiccati, poi hanno fatto diverse altre esecuzioni. Come ho detto prima, i corpi dei morti venivano accatastati in una baracca, e verso la fine di questa odissea io mi ricordo di un giorno d'inverno che io sono riuscito ad avvicinarmi a una di queste baracche e ho avuto questa mala sorte di vedere in questi miei 7-8 mesi del campo di Harrisburg di vedere le vicende più importanti di questo campo. Tant'è vero che ero diventato un esperto del campo. Sono stato uno di quelli che ha resistito di più. E ho visto appunto il trasporto di questi morti che accatastavano, che levavano da questa baracca, li mettevano su dei camion, e coprivano il camion, li portavano nel bosco, proprio vicino a Apple, dove c'erano gli scavi. E lì ho saputo molto tempo dopo che era completamente segreto questo. Li facevano delle fosse comuni e li bruciavano, facevano delle pire, perché non c'era crematorio. E mi è stato riferito molti anni dopo, cioè un paio d'anni fa, in un mio viaggio, che due contadini avevano visto l'operazione. Questi due contadini sono stati scoperti, sono stati uccisi e sono stati bruciati. Questi erano tedeschi. Questo ce l'hanno detto gli stessi tedeschi, quindi non c'è una ragione che non sia vero, perché ci sono i loro nomi. Questa era la sua passione alla morte, cioè per il tedesco di allora era indifferente uccidere o non uccidere, e forse questo, più che spiegare, giustifica, se giustificare si può, giustifica questo concetto dello sterminio, questo programma di distruzione, questo odio, ma un odio calmo, un odio calcolatore. Sono riuscito a salvarmi appunto per quello che io ho detto, sono diventato un esperto. E anche grazie a Alma Mater, vogliamo chiamarla, perché nel campo si era distinto un italiano che si chiamava Teresio Olivelli, che oggi si sta iniziando, sono stato interpellato per testimoniare al processo di sua beatificazione, che era un uomo molto intelligente, che sapeva parlare benissimo il tedesco, ed era stato per caso, perché è l'unico caso di un italiano, che era riuscito a diventare furiere della nostra baracca. Questo Olivelli, che è stato furiere, cioè ci ha dato un po' di sollievo per un breve tempo, perché i furieri erano delle persone terribili, erano dei castigatori. Questo Olivelli e poi fu ucciso da loro, ma nel breve periodo Olivelli mi ha presentato un favore che gli aveva fatto il doctor, il medico, che era un gobbetto ucraino del revir, cioè dell'infermeria o quel che sia, e Olivelli gli ha detto, questo medico ucraino, del quale probabilmente era amico, che parlava il francese, gli ha detto, questo è un giovane professore. Professore di che cosa? Di filosofia. Ha cominciato a parlare in francese, accennare qualche teoria filosofica, ma soprattutto mi ha chiesto se io, che sapevo parlare un po' di francese, se conoscevo Voltaire, naturalmente, e se avevo letto Le Candide di Voltaire. Basta, questa è stata la conversazione, piacere di conoscerlo, eccetera. Qualche giorno dopo hanno cambiato Olivelli, io sono stato perseguitato dal nuovo Schreiber, mi avevano rubato gli zoccoli e dovevo andare a lavorare scalzo, e ho deciso, una sfida contro di loro, di darmi ammalato. E senza sapere che in quel revir dove sono andato a farmi visitare c'era il gobbetto, ho trovato il gobbetto, queste coincidenze, il quale ha fatto finta di riconoscermi febbricitante, mi ha regalato un termometro, mi ha dato un termometro e non me l'ha ripreso, quasi un messaggio, e io per 3 mesi e mezzo, sono rimasto ricoverato in questa infermeria, truccando il termometro, scaldando il termometro. Una volta alla settimana venivamo controllati, ho potuto resistere fin quando mi hanno scoperto. Questo devo forse all'alma mater o alle vicende strane della vita che ti fanno incontrare delle nei momenti più disperati delle cose, delle ancore di salvezza. E questo è stato il dono che ho avuto da Voltaire. E mi hanno scoperto, proprio nel momento, e mi hanno scoperto in una forma molto tipica, qualcheduno mi ha visto, avrebbe potuto tacere perché non c'era nessun bisogno, ma la solidarietà era sparita, la prima cosa era rivelare quello che faceva l'altro, anche per dirigere l'attenzione fuori da sé. E uno che mi ha, un polacco che mi ha visto e mi ha fatto la spia, mi hanno pescato mentre scaldavo il termometro e mi hanno preso, mi hanno dato la punizione solita, che era 50 gommate nel sedere, cosa terribile, e mi hanno mandato alla Strafkommando, il comando di punizione di un campo di sterminio. Che cosa poteva essere di più? Si chiamava Scheissekommando. Era il comando degli escrementi, e cioè si doveva riempire una botte a ruote dai pozzi neri, dai depositi delle latrine, riempire una botte con un bussalotto, e da lì poi io e altri due dovevamo spingerla sui pendii per concimare. Vendevano le nostre feci ai contadini per i loro crauti. E è durato per poco tempo perché eravamo già nel mese di marzo, e un giorno hanno smesso altri particolari, ma un giorno sono smessi i lavori fuori, hanno sospeso, questo in marzo, hanno sospeso i lavori della galleria, si è rilassata un po' la disciplina del campo e finalmente si cercava di nasconderci non si usciva più, ma si cercava la gente da far lavorare nel campo per la pulizia, così, e sono riuscito a evitare tutto, ormai ero un esperto, fin quando è venuto il momento dei transport, cioè dei trasferimenti da un campo all'altro, e praticamente Herzberg è stato evacuato nel giro di 15 giorni, uscivano queste colonne. Io sono rimasto, perché ero molto mal ridotto, sono rimasto nel campo e sono stato convogliato con l'ultimo gruppo, che non so quanti saranno stati, eravamo quasi tutti molto malandati, e abbiamo cominciato la famosa marcia della morte, e io sono riuscito a fuggire insieme con un giovane francese in uno di questi transport, e così sono qui.
Grazie Vittore.
Sì,
siamo rimasti per 8 anni, per 8 mesi, e questo è già un record, perché il limite della vita, la longevità, era di 90 giorni. Ancora devo parlare? Che poi ci metti la... usi solamente il movimento della bocca, sì. Sì.
Parla ancora, parla.
Va bene, ti dirò qualunque cosa, i cani, il gobetto, il revir, la grande tragedia, i dolori, le armi cavaliere, okay. Eccetera, eccetera.